Ci sono paesi complessi che richiedono cautela e attenzione. Luoghi che si possono visitare solo con tour operatori esperti e che conoscono molto bene il territorio, lo tassano, lo annusano. E questo è il caso della Libia, per anni destinazione sahariana per eccellenza, balzata alle cronache, dalla caduta del controverso colonnello Muammar Gheddafi nel Tentri, Yemen, per la sua instabilità politica e per i trafficanti che ne percorrono le antiche rotte carovaniere. Eppure, una miniera di tesori che narrano storie di antiche civiltà dal Neolitico all'epoca contemporanea, passando attraverso Egizi, Fenici, Greci e Romani. Un paese, dunque, dalla straordinaria varietà paesaggistica dei suoi deserti si dicono meraviglie culturali. In questo momento per il suo territorio non è tutto visitabile, anche se l'attuale miglioramento delle condizioni di sicurezza ha permesso al tour operator Managa Africa Tours di programmare, già qualche mese fa, un viaggio in Tripolitania, ossia la regione situata nella parte occidentale della Libia. Un'occasione per conoscere un pezzo di questo paese e visitare tre dei suoi siti iscritti nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO. Si chiamano Sawrata, Letis Magni e Gadamesi, nomi che rimandano a un passato di splendore. A Sawrata si arriva diretti da Tripoli, una settantina di chilometri, 2 ore di tragitto a causa del traffico, sempre piuttosto intenso. Io a Sawrata ci sono arrivata il tardo, pomeriggio, quasi al tramonto. Il suo teatro fu una specie di rivelazione, una visione. Ha una storia antichissima, nata da un emporio fenicio verso la prima metà del millennio, e insieme a Tripoli e Lettis Magna, è una delle tre città a cui si deve il nome di Tripolitania. Grazie alla sua posizione strategica, ha conosciuto nel corso dei secoli uno sviluppo rapidissimo per cadere poi sotto il controllo di Cartagine. Nel Forte Siace, avendo Cesare posto fine al regno di Numidia, è entrata a far parte della provincia romana d'Africa. Di quell'epoca, oltre ai numerosi altri resti sparsi, qua e lassù una superficie piuttosto vasta, colpisce soprattutto la magnificenza del teatro. Si scorge già da lontano, appena varcato l'ingresso del sito archeologico. Si staglia imponente sul mar Mediterraneo, con la sua fronzoscena articolata in tre grandi nicchie semicircolari, decorate da un triplice ordine di colonne. Via, via che trascorrono le ore, il teatro cambia colore, si illumina. La strada per Tripoli, per tornare a dormire, è un andare verso il luogo in cui vive un libico su cinque. Traffico anche al ritorno. Da me, la mattina successiva, è un tragitto di numerosi chilometri, circa 600 in direzione Gadames. Una conquista lenta su strade, questa volta, pressoché deserte. In mezzo, in realtà a poca distanza dalla partenza, c'è un granaio fortificato. Quello di Casr al-Lay, costruito per immagazzinare i raccolti dei campi circostanti e realizzato nel millisecolo dallo sceicco locale. Di forma circolare con le pareti traforate che si affacciano sul cortile con un grel fortein in totale, come il numero delle sure del Corano, ha il sapore del Medioevo. Ha porte in legno di palma e saliscendi in legno di ulivo. Il livello più basso della fortezza, che si trova parzialmente interrato, veniva utilizzato per conservare l'olio, mentre i livelli superiori servivano principalmente per conservare prodotti come l'orzo e il grano. La strada prosegue per l'antico villaggio di Gadamesi, crocevia di uomini, animali e merce, città oasi leggendaria della Libia occidentale. Il deserto intanto irrompe lungo la strada. Affiorano le prime dune. Ha tutta l'aria di un luogo mitologico, così incastonato come tra Libia, Algeria e Tunisia. Fu città carovaniera, nel cuore del Sahara che lo si percepisce. Gadames sta ammantata da un'aura di gloria che fu. I suoi stretti vicoli porticati e le dimore tradizionali di gesso e argilla essiccata ne fanno uno scrigno di epoca e cultura berbera. Ci si perde, piacevole vagare senza meta. Ogni scorcio è una suggestione. Inserita nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, la Damesco fu uno dei più importanti snodi commerciali del Sahara, grazie alla sua posizione strategica, alla ricchezza di acqua e all'abilità dei suoi mercanti. Divenne tappa obbligata per infinite carovane di dromedari stracolmi di mercanzie, ricettacolo di genti di ogni dove. L'antica oasi, che una leggenda vuole fondata attorno al pozzo in Al-Faras, sgorgato per caso al passaggio dello zoccolo di una cavalla, fu sotto il controllo romano con il nome di Cidamusi, quindi avamposto bizantino, successivamente conquista araba e rappresentanza di genti tuareg. Oggi il suo centro storico è interamente spopolato, ma conserva in modo esemplare quello che fu, un esempio straordinario di architettura lungimirante, sfavillante, lucente di bianco e in grado di far fronte alle intemperie. Fa spesso molto caldo, ma anche freddo da queste parti e il vento spira fortissimo. Gradamese e portoni colorati, e decorazioni, lucernai e minuscole piazze pubbliche, terrazzi, piani alti, portali di palma con borchie rosse, verdi e gialle, simili di un proprietario che ha compiuto il pellegrinaggio alla Mecca. È una vecchia macchina da scrivere rivetti abbandonata, memento mori della colonizzazione italiana. Sa di deserto, si sorse già dalla menta e si mangia il pane più buono di sempre, e la mella, il pane cotto sotto la sabbia. Un luogo da infiniti ritorni. Tripoli. Si riparte, sempre verso Tripoli, facendo tappa a Garlan con le sue case sotterranee, i Dammosì, costruite dagli antichi abitanti berberi della zona e vecchie di secoli. Lo scopo, quello di proteggersi dai gelidi inverni, dalle torride estati e dagli invasori. Si prosegue e Tripoli ormai non è più così lontano. Capitale della Libia e punto di riferimento di uno dei due governi rivali e tante altre cose insieme. L'arco romano di Marco Aurelio, una Medina decadente ma suggestiva e ricca di rimandi storici e d'atmosfera. Emigrati che arrivano da lontano e hanno percorso la rotta del Sahel. È anche un pezzetto di Italia. Gli edifici coloniali, a distanza di decenni, continuano a caratterizzare il volto del suo centro. Letisimano. Poi, in Libia, c'è Letisimano. Vista a circa 2 ore, verso Ovest. Maestosa, gigantesca. Inimmaginabile. Ci si trova soli, non ci sono turisti e altri visitatori, in quello che fu il più importante insediamento romano in Africa, secondo per integrità di stato di conservazione soltanto a Pompei. Fu fondata dai fenici probabilmente nelle leve non greche, sotto il dominio cartaginese, dalla fine della guerra punica nel Vonondre il Forticiace. Divenne parte della Repubblica Romana e rimase abbastanza indipendente fino al regno dell'imperatore Tiberio, quando la città venne incorporata nell'impero, come parte della provincia d'Africa. Divenne allora uno dei più grandi centri commerciali africani. Lettis ebbe il suo momento di massimo splendore quando divenne imperatore Lucio Settimio Severo che la ingrandò, la bella, e ne fece la terza città dell'Africa, in grado di rivaleggiare con Cartagine e Alessandria. I suoi edifici e monumenti in pietra calcarea hanno sfidato il tempo e le intemperie. La sabbia li ha protetti. Nominata patrimonio UNESCO nel Ninetè d'Egitto, le sue rovine sono state oggetto di imponenti scavi archeologici che ne hanno riportato alla luce gli antichi fasti. Strade colonnate, fori, basiliche, templi, terme e anfiteatri. Tutto a Lettis magna immenso, grandioso. Quante meravigliose teste di Medusa. Ci vorrebbero giorni interi per esplorarla.